Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Riandando alle parole che abbiamo appena cantato, è bello celebrare l'Eucaristia pensando che proprio in essa il nostro cuore ci ricorda, ci esorta, ci invita a ricercare il volto del Signore, sì, in Gesù, in ciò che Egli ha compiuto nella morte e resurrezione, in ciò che Egli ha detto, ha fatto, ha operato. Noi troviamo davvero il volto del Signore e ogni mattina noi celebriamo ciò che ci ha permesso di ricercare il volto di Dio nel Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 14, versetti 1-12. In quel tempo al tetrarca Erode giunse la notizia della fama di Gesù e gli disse ai suoi cortigiani: costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenerla con te. Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: dammi qui su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù.
Parola del Signore.
Ecco, abbiamo il racconto della morte di Giovanni il Battista, riportato anche dagli altri sinottici, Luca in due versetti, Marco molto, da molti più particolari. Ma penso la differenza principale fra Matteo e gli altri due sinottici è la collocazione. I due sinottici, Luca e Marco, pongono questo episodio, questo racconto di una morte avvenuta già prima, un episodio avvenuto già prima, ma comunque quando Erode sente parlare delle cose che compiono i dodici dopo che sono stati inviati da Gesù in missione e compiono prodigi che gli evangelisti riportano l'episodio per ricordare che Erode collega questo episodio alla fama di Gesù, alla figura del Battista che viene paragonato al Battista risorto, ai discepoli che hanno successo, mentre qui invece Matteo lo pone qui in modo diverso. Dopo quello che è successo nella sua patria, forse a Nazareth, e cioè lo scandalo provato dai suoi, quelli più intorno, non nella famiglia, ma i suoi concittadini, il detto di Gesù: nessun profeta è accolto nella propria patria, e il ricordo che Gesù lì compie solo alcuni miracoli.
Due piccole annotazioni. Questo è un racconto di un martirio. Ieri abbiamo finito la prima, il capitolo 13, appunto, con quella con quel proverbio di Gesù, nessun profeta è accolto nella sua patria. Mi sembrava di collegarlo ad perché intanto Erode stesso lo riconosce profeta. E siccome appunto ieri si diceva che proprio riferito a Gesù, proprio perché non è stato accolto, era un profeta, lo riconoscevano profeta, e quindi il destino di tutti i profeti è proprio questo, e mi sembrava di collegarlo in questo episodio con Giovanni. Lui è precursore anche in questo di Gesù. E poi appunto anche il linguaggio stesso, c'è proprio un linguaggio, si riferisce anche poi a quello che è successo a Gesù, la cattura, lo legarono, lo uccisero. Ecco, mi sembrava che già qui si intravedeva un legame, un ponte tra la vicenda di Battista e poi la vicenda di Gesù, lui come precursore. Ecco, mi sembrava così che la grandezza di Giovanni Battista è celebrata da Erode. Ecco, questo è importante. E Gesù stesso al capitolo 11 seguenti dice, Gesù gli dà questo onore, è un profeta, più di un profeta. E i profeti hanno questa vicenda, di questa fine, insomma. Ma mi sembrava appunto che questo martirio di San Giovanni, gettasse un ponte tra lui e poi il martirio di Gesù, perché nella sua morte Giovanni ha dimostrato in senso autentico di essere un precursore. Quando dice lui, quello che deve venire dopo di me è più grande di me, mi sembrava che qui si realizzasse veramente, lui deve crescere e io diminuire. Non c'è una parola di San Giovanni, perché appunto era in carcere, e questa danza terribile, ecco, e celebra invece questo profeta. Non c'è nessuna parola, però lo celebra in questo modo.
Non so se dico bene, però anche a me sembrava volutamente legato quello che precede, con questo interrogativo sui miracoli, sulle potenze, sulle dinamis che Gesù opera, perché ieri appunto era questo il problema, no? La gente rimaneva stupita, diceva, da dove gli viene costruita la sapienza e questi miracoli, ecco. E oggi è lo stesso problema che ha Erode, tanto che mi sembra che questi primi due versetti oggi non ci stiano, cioè, perché dopo sembra che racconti un fatto vecchio, e invece no, perché poi il racconto continua su questo fatto, no? Versetti 12 e 13 continuano perfettamente, quindi cioè, è un po' strano il racconto, ecco, sembra che i primi due versetti siano messi lì proprio volutamente e anche un po' a forza in qualche modo per riagganciarlo a qualcosa che appunto forse sono proprio queste potenze su cui sembra a questo punto che un po' tutti si interroghino, ecco, come fa, chi è costui che opera così, è questo l'interrogativo forte, mi sembra. E c'è anche forse un'altra cosa, questo però sono sempre meno sicura. Cioè, qui si racconta di questo tetrarca Erode, che a un certo punto è chiamato anche re, nel versetto 9, il re ne fu contristato, e c'è questo quadro appunto così fosco, no? così proprio. Però siamo appena usciti dai racconti del regno dei cieli. E quindi non so se è vero, ecco, però almeno in me ha fatto un grande contrasto su come Gesù descrive il regno dei cieli, no? nei vari aspetti, ma sempre qualcosa di piccolo, di nascosto, che cresce, ecco, che però che non si ribella, non si oppone neanche al male che c'è anche in lui, in qualche modo, comunque attorno a lui. Quindi il regno dei cieli, che è così, è quello che succede qui, in questo in questo squarcio di questo re, di questo banchetto e dei suoi, ecco, che chiedo, e della sua famiglia, ecco, che chiede la testa di un profeta, oltretutto. Quindi.
Sì, perché abbiamo, come avviene ogni tanto in modo esplicito nel racconto, anche negli altri sinottici, in Luca in particolare, c'è uno sguardo sulla situazione politica in cui si svolge il racconto della vita di Gesù. Normalmente il Vangelo si occupa, sono episodi o quadri che rivelano la natura della missione di Gesù, la sua dignità. Qui però ci sono ogni tanto degli aspetti politici che richiamano il contesto politico in cui questo avviene. Qui è centrale, mi sembra, perché i motivi per cui Giovanni è imprigionato sono politici, è molto evidente. Il fatto che lo accusi di non osservare la legge, se l'avessi accusato io Erode di non osservare la legge non sarei finito in prigione, perché non ero nessuno. Il problema è che il Battista è una contestazione al potere, è una delegittimazione. E Giuseppe Flavio, perché il Battista, come sappiamo, è un personaggio molto importante nelle fonti, più di Gesù. Gesù è trascurabile per certi, al di fuori dei Vangeli, a differenza del Battista, che invece è ricordato più volte, per esempio dal più grande storico del tempo. La ragione per cui viene arrestato, secondo Giuseppe Flavio, è che Giovanni era un pericolo per sedizione, perché delegittimava l'autorità davanti al popolo. Quindi le due cose non sono in contrasto, comunque mi sembra molto interessante questo, e l'interesse dell'Evangelista qui in questa notizia che Matteo riassume, non è piena di particolari come in Marco, è nei primi versetti, a me sembrano, i primi in cui stabilisce nella percezione di Erode e dei suoi una continuità tra Gesù e il Battista, è una differenza, la continuità, perché con questo è Giovanni che è risorto dai morti, cioè è tornato, è una differenza, perché Giovanni non ha fatto miracoli, mentre Gesù fa dei miracoli, che è spiegato perché è risorto dai morti. Come poi venga concepita qui la risurrezione dei morti, l'impressione è che per lui risorgere dai morti qui è una specie di riedizione, di risuscitazione, un ritorno a questa vita. L'impressione non è che sia uno spirito che appare in forma umana, qui a meno che non si debba intendere in senso metaforico, ma io penso che probabilmente Erode intendeva in senso letterale, cioè in qualche modo lo spirito del Battista è tornato in vita e si è reincarnato, per così dire, in Gesù, e questo fatto spiega, perché sembra qui il punto principale, almeno sembra a me, spiega i miracoli di Gesù, le potenze divine operano in lui, perché viene da un altro mondo, perché è una, non so, mi sembra sì, molto significativo, ecco, che c'è questa continuità e questa differenza fra Gesù, fra insomma il Battista e invece l'azione di Gesù, che è caratterizzata dai miracoli.
Comunque sembra che insomma il Battista sia stato meno un problema per la comunità di farisaica, i preti, perché poi come morto in maniera Gesù, insomma, l'hanno crocifisso, gli hanno fatto tantissime cose, morto in una maniera molto Gesù, poi ha fatto tutta la trafila di andare a Ponzio Pilato, è stato, diciamo, una vicenda molto più complessa, c'è tutta questa interazione con i farisei, eccetera, che questo non è, forse c'è stato un po' di dialogo, ma comunque non viene rilevato nei Vangeli, no? Quindi forse questa cosa qui, che non ho mai capito, che lui è il più grande tra quelli nati da donna, ma è di meno di quello che è più piccolo nel regno di Dio, insomma, sono altri segnali, cioè indica che lui è meno grande, però ha questa, come precursore, indica, insomma, una via che poi Gesù percorrerà pienamente con la resurrezione e insomma tutto il resto, no? Ecco, quindi io poi mi chiedo se con Gesù sono dovuti andare a Ponzio Pilato perché non era lecito condannare a morte qualcuno, lo potevano fare solo i romani. Com'è che Erode questo l'ha potuto fare? Mi spiego, forse perché l'ha fatto di iniziativa sua? Non sono stati, voglio dire, i farisei, quelli lì, il Sinedrio, che l'ha voluto mettere a morte? Insomma, sono dei dettagli così, delle divergenze di questo tipo, che indica che sì, era una persona che faceva paura politicamente e tutto il resto, ma diciamo un livello diverso, no? Ecco, quindi non so, tutto questo insieme, poi il rapporto molto stretto che c'era tra lui e Gesù, è molto bello, cioè
Gesù finisce in mano ai romani, quindi è un altro discorso.
Io non so, questo confronto fra il Battista, quello che diceva adesso Marco, e Gesù è importante, anche se appunto noi qui abbiamo la versione degli evangelisti, che mettono al centro la vicenda di Gesù, evidentemente. Giuseppe Flavio ha una prospettiva diversa, mette al centro piuttosto, dà più importanza a quello che succede a Giovanni il Battista. Da qui di ricostruire poi tutta la storia come è andata mi sembra difficile, però è importante intanto vedere che ci sono prospettive diverse. Per Giuseppe Flavio il Battista è stato molto importante, meno, non lo so, Gesù, la vicenda di Gesù è diversa. La vicenda per gli evangelisti mettono al centro evidentemente la vicenda di Gesù. Il Battista è grande, però si fermano su Gesù. Vedrei così, non so, però. Storicamente questi sono gli elementi che abbiamo. Sì, sì. Io però volevo dire una cosa, un'ultima, poi chiudiamo, sul brano di oggi, perché partire al capitolo 16 ritroviamo di nuovo quello che troviamo all'inizio del brano di oggi, quando Gesù interroga i suoi, la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Non dice chi dice che sia io, il figlio dell'uomo, e alcuni dicono appunto Giovanni il Battista, Elia o altri, Geremia, uno dei profeti, e mettono anche Giovanni il Battista. E quindi per questa fama, è ancora, anche gli evangelisti qui in un certo senso la ricordano, Giovanni Battista per molti era il figlio dell'uomo, questa figura del figlio dell'uomo. E quindi quello che viene ricordato all'inizio mi sembra molto importante. Anche Erode infatti dice al versetto 2, diversamente da quanto si dice in Marco, al versetto 2 dice, disse a coloro che gli erano intorno, insomma, questi è Giovanni il Battista, lo presenta come un'opinione di Erode. Se andiamo a leggere Marco, invece è un'opinione della gente, della folla, che pensa così, come in Matteo 16, che Erode sente dire che la gente dice che il Battista è il figlio dell'uomo, non mi ricordo più, insomma è lui. E quindi è una figura grande, da questo risulterebbe ugualmente anche nei Vangeli la figura del Battista. Il versetto 13 che è stato ricordato per me pone un problema. Gesù, udito ciò, si ritirò nella regione del deserto. Udito ciò che cosa? Udito ciò, cioè la finale del capitolo del brano di oggi, il versetto 12, che i discepoli di Giovanni seppelliscono il cadavere del Battista e vanno a riferirlo, ad annunciarlo a Gesù? Oppure, udito ciò, se lo riferiamo ai primi versetti di oggi, cioè che Erode aveva sentito quello che si diceva riguardo a quello che Gesù compiva, e che era paragonato al figlio dell'uomo, lui diceva: ma se il Battista ha fatto risorto, io l'ho già ucciso, e si interroga. E perciò è questa fama, io lo legherei piuttosto ai primi versetti del capitolo 14, perché allora avremmo anche un ritirarsi al versetto 13 di Gesù, lo vedremo poi domani, non tanto perché, come si dice solitamente nei versetti precedenti, Gesù è stato rifiutato dai suoi, Gesù rimane lì, ma per un altro motivo. Gesù si ritira non per quello, ma per un altro motivo, quello che viene spiegato oggi, perché appunto per un motivo strategico, se vogliamo, perché Erode ha sentito parlare di quello che lui fa e lo sta cercando perché si interroga su di lui e si dice: ma chi è questo tale? Mi sembrava di leggerlo così, e quindi poi al centro abbiamo di nuovo, sì, forse collegato alla figura del Battista, questo l'abbiamo visto tante altre volte, la testimonianza del Battista, se vogliamo, che prefigura anche quella di Gesù.